www.redigio.it e la storia continua.
L'Associazione Nazionale Nastro Verde, decorativi d'Italia d'Oro Mauriziana per la Lombardia e coordinatori per l'Italia Nord-Ovest. L'associazione che rappresento, non posso dilungarmi nello spiegarmi le lontane radici, arriviamo fino a quelle più recenti del 1839, quando Re Carlo Alberto pensò di creare questa decorazione, che la cui definizione esatta è per 10 lustri di eccellente carriera militare, sottolineo eccellente, per significare che non tutti sono destinatari, è una decorazione che come tale non può essere destinata solamente così per una carità conseguita. Quindi sono brevissimo perché in sostanza devo lasciarlo ai relatori, agli illustri relatori, e intanto saluto e do il benvenuto alle autorità che sono presenti, al colonnello Pioschi, comandante del gruppo delle Guardie di Finanza, al capitano Abenante, che rappresenta la NATO di Sorbiate e Roma, ha detto proprio molto brevemente, perché sarebbe un po' lungo dire tutto il reparto, e l'assessore Maria Capucci, assessore alla polizia locale, e poi altre branche molto importanti. E chi dimentico di salutare diversi rappresentanti delle associazioni d'arma, il presidente dell'Associarma e ufficio periferico Assoarma Antonio Cortese, e altri rappresentanti come il presidente dell'Associazione dei Finanziari di Bussarsizio ed altri ancora che mi sfuggono. Saluto tutti, anche quelli che non ho menzionato, perché per ragioni di tempo dobbiamo andare avanti velocemente. Ho detto chi siamo moltissimo, molto, molto rapidamente, e vi rubo un minuto perché è arrivato proprio oggi il nostro calendario. È un calendario che per questi ultimi anni è legato alle vicende della Grande Guerra cosiddetta, quindi quello è quello del 18, e rappresenta la vita del combattente italiano della Grande Guerra. È una serie che ogni anno ha preso in considerazione gli aspetti dell'ultima guerra. Passo subito la parola al moderatore, che è Stefano Passa 15, che sarà lui poi a presentarci a sua volta i relatori, nel modo che crederà opportuno, perché fare tutto il curriculum staremo qui ancora un'oretta. Quindi la parola a Stefano Passa 15.
Bene, grazie Presidente, una buona serata a tutti. Sono Stefano Passa 15, un giornalista del quotidiano Il Giornale, così come anche gli amici che sono qua al mio fianco. Il mio ruolo questa sera è solo quello di presentare ed eventualmente moderare, perché visto la qualificatissima platea, io di storia militare ne so molto poco, voi siete gli esperti. Per fortuna qui con me ho portato altri due amici molto esperti. Il primo che presento è Marco Valle, che è anche lui un giornalista, è uno storico, è laureato proprio in storia, un saggista specializzato in geopolitica e ha scritto diversi libri, alcuni sono qua per chi ne desiderasse una copia, e è stato anche portavoce del ministro della difesa Ignazio La Russa, quindi conosce anche il mondo militare sotto questo aspetto, è stato paracadutista da giovane. Da me a sinistra abbiamo Fausto Bislavo, che probabilmente molti di voi conoscono perché da ragazzo ha iniziato a essere presente su tutti gli scenari di guerra possibili e immaginabili. Parlavamo prima a tavola con col generale di Libano 1, e lui in Libano 1 c'era, è stato proprio il suo primo servizio che ha svolto all'estero, e di lì poi se ne sono succeduti tantissimi. Vi ricordo che lui è stato in Afghanistan, è stato fatto prigioniero dai russi, è stato anche non solo torturato, ma anche poi come dire, ripassato due volte con un camion dei russi, eppure nonostante tutto è qua con noi. E tra le bestie della vita c'è il fatto che adesso tutte le guerre, correggimi se ricordo sbagliato, tra Siria con l'ISIS, lui generalmente si muove con i russi, quindi è cambiato il mondo, è caduta la cortina di ferro, la novità non sono più gli americani ma sono i russi. Quindi due persone che sono per la storia, la parte storica e geopolitica, il Marco Valle, per l'attualità sia di guerra sia di pace, Fausto Villosano. Questa sera avrebbe dovuto essere con noi anche Michele Sin, il quale però è volato a Mosca per
una volta ai russi
per quel documentario che ha realizzato sui cecchini. Non penso ci siano altre cose da dire se non che l'origine di tutti e due gli amici e colleghi che sono a questo tavolo, che peraltro conosco da circa 40 anni, quindi è proprio un'amicizia, sono triestini, e Trieste è uno degli argomenti che affronteremo questa sera, perché Trieste, come sapete, è stata l'ultima città a tornare italiana, con una storia travagliata, e proprio Trieste è stato lo snodo di tanti avvenimenti storici della Prima Guerra Mondiale, ma anche della Seconda Guerra Mondiale, con gli esuli genodalmati, con le foibe e con tanti avvenimenti tristi per il nostro paese. Ma noi siamo qua a parlare non solo di guerra ma anche di pace, e non rubo altro tempo, e vogliamo iniziare da Marco Valle o da Marco? Non vuoi partire tu con qualche filmato? Facciamo anche Marco Valle. Bene.
Ufficiali, signore, signori, ringrazio di averci invitato questa sera, perché immeritatamente, come dice Stefano Passa 15, passiamo o passo per un esperto. Ovviamente un esperto non credo d'essere, ma qualcosina penso di poter contribuire a questa nostra riflessione comune su uno dei passaggi centrali della storia dell'unitaria italiana. In questi giorni, in questi mesi, a partire già da 1914 e poi soprattutto con l'anniversario del 1915, il maggio rabbioso in cui l'Italia entrò in guerra, da più parti, in maniera insistente e peculante, perdonatemi peculante, si è riproposto il vecchio schema della Prima Guerra Mondiale, l'inutile strage, da famosa frase del Papa Benedetto, che nel 17 a un certo momento tentò di porre il Vaticano su posizioni tra virgolette apparentemente neutraliste, mentre in realtà era un tentativo da parte del Vaticano di avere un ruolo politico nella tragedia europea di quel tempo, e perciò da lì parte tutta una visione che il 1914, il 1915, il 16, il 17, il 18 fossero inutile carneficina, e tanto più alcuni cosiddetti specialisti della storia, o spesso e volentieri sono anche le persone, anche dei dilettanti, vedono in quella lontana guerra, la grande guerra, vedono uno spreco inutile, una carneficina inutile. Ecco, sono cose che, su cui io sono assolutamente in disaccordo. Nel 1915 l'Italia entrò in guerra un anno dopo rispetto alle altre potenze europee. Per l'Italia la guerra era inevitabile, purtroppo, perché col 1914, col famoso attentato di Sarajevo, in cui un lampanato studente serbo, Gavrilo Princip, per mano di una setta nazionalista serba che si chiamava la Mano Nera, uccide l'arciduca Francesco Ferdinando, ultimo erede dell'impero austro-ungarico, e da lì parte tutto. E in un impazzimento collettivo, e questo è vero, un impazzimento collettivo che però ha ragioni, ha motivi, perché tutto verrà contestualizzato all'epoca, l'impero austro-ungarico, vecchio, cadente, glorioso, ma ormai ammuffito, tentò nella dichiarazione di guerra, nell'ultimatum alla Serbia e nella dichiarazione di guerra, l'ultima possibilità di salvare un impero multinazionale e multiculturale come era coronato. Al tempo stesso, sempre tra il 1914 e il 1915, vi sono una serie di dinamiche assolutamente oggi difficilmente comprensibili, però se si guarda l'attualità anche dell'ultimo cinquantennio, magari sono anche facilmente ricomponibili. Ovvero cioè, l'Inghilterra che non entra in guerra certamente per la salvezza del Belgio, di cui se ne fregava altamente, ma perché era terrorizzata dal potenziale economico, militare e industriale della Germania guglielmina. Al tempo stesso la Francia, che aveva bisogno in ogni caso di rivendicare un'altra volta e riprendere l'Alsazia e la Lorena e il nemico ereditario oltre le la Russia, che nonostante le sconfitte nella guerra del 1905 contro il Giappone tenta di rilanciare il suo ruolo pan-slavista, a un certo momento l'Europa esplode e l'Italia, per la sua posizione geografica, perché purtroppo, come diceva giustamente Napoleone Bonaparte, la geografia è un destino e noi siamo questa stivale affondato all'interno del Mediterraneo, che è trampolino e al tempo stesso piattaforma tra il sud e il nord, tra l'est e l'ovest. Noi siamo un centro geopolitico che in un conflitto, una deflagrazione mondiale come era quella del 1914, non poteva restare fuori da questa condizione. Tra l'altro va ricordato, perché è qui Montanelli, appunto il direttore fondatore del giornale della ragione, perché Montanelli disse sì, a un certo punto entrammo in guerra perché c'era una minoranza interventista, che non è il caso oggi, ma in molti me la maledicono, ma magari questa minoranza interventista aveva personaggi come D'Annunzio, Soffici, i Vociani, il gruppo della Cerva, le migliori intelligenze italiane, giovani dell'epoca, cioè, adesso non è che cioè, fossero soltanto, però accanto a loro vi erano, e qui Montanelli lo ricorda nelle sue varie storie d'Italia, migliaia e migliaia di disoccupati, perché Francia ed Inghilterra, per convincere l'Italia ad entrare al loro fianco in quel terribile agone, fecero un blocco commerciale e navale attorno all'Italia. Le nostre fabbriche, per mancanza di carbone, perché il carbone non viene prodotto in Italia, salvo all'epoca quella di pessima qualità della Sardegna, a un certo momento l'Italia fu assediata economicamente. Francia e l'Inghilterra a un certo momento fecero pesare sulla loro bilancia la forza economica di questi imperi sterminati, perché attenzione, la prima guerra mondiale è una guerra di grandi spazi. La prima guerra mondiale si combatte dalle Fiandre sino alla Polinesia. La prima guerra mondiale viene combattuta alla grande battaglia navale delle Malvinas Falkland, in cui la flotta tedesca di Graf von Spee viene affondata, e al tempo stesso la guerra mondiale viene giocata anche nel Tanganyika, dove le forze tedesche di Leto von Vorbeck, il grande generale, inaugurano una guerriglia che vedrà impegnati gli inglesi, i portoghesi, i belgi e i francesi fino al 1918. Siamo davanti a un fatto enorme che coinvolge per la prima volta tutto il pianeta. L'Italia non poteva restare ferma. Ovviamente qui ci sono anche delle domande, e spesso e volentieri ci sono alcuni che dicono sarebbe stato meglio combattere con l'Austro-Ungheria, perché in ogni caso Francesco Giuseppe, il vecchissimo imperatore d'Austria, aveva a un certo momento proposto: vi rilasciamo, vi doniamo il Trentino, non l'Alto Adige, ma basta che vi sia la neutralità. Tutto questo però andava in totale disarmonia e discontinuità con l'unica rivoluzione nazionale italiana che è stata fatta sul serio, il Risorgimento italiano. E quando io vedo, e qui non voglio essere retorico e tantomeno affondarne nella piccola politica, quando vedo che a un certo momento da alcune parti si parla, appunto riprendendo questi esempi di possibili giri di valzer o cose del genere, però a un certo momento gente, insomma, che ha ispirazioni, diciamo, socialistoidi o cose del genere, devo ricordare che fu proprio negli anni della post-unitaria, dal 1870 al 1914, che la sinistra dell'epoca italiana fu la più convinta e feroce sostenitrice dell'irredentismo italiano nel Trentino e a Trieste. Cioè, se qualcuno va a vedere poi le storie anche dei nostri martiri, Cesare Battisti, deputato socialista, cioè Nazario Sauro, uomo di sinistra nazionale dell'epoca, Fabio Filippi e tanti altri. Perciò non è che qui vi fu una, in quel contesto ci fu una congiura delle classi possidenti, reazionarie, antiche, nazionaliste, xenofobe. Anzi, tra virgolette, la destra dell'epoca, la destra giolittiana, era più filone, cioè come poi nel filone di Crispi, erano più file tedesche. Ma fu a un certo momento una rottura che però poi ci riportava in linea appunto col Risorgimento. La guerra fu una cosa durissima. Avete fatto bene a fare questo calendario in cui ci sono le foto dei nostri soldati. Ragazzi che giovanissimi dell'epoca, che hanno sofferto e sopportato l'insopportabile. Un ragazzo d'oggi non riuscirebbe mai a sopravvivere all'inferno delle trincee. Pensate cosa volesse dire stare per mesi in buchi di fango, tra topi, pidocchi, filo spinato, cioè sopportare con calma, con rassegnazione, e avere ancora il coraggio di uscire poi dalle trincee per andare ad attaccare il nemico. Beh, insomma, è una cosa che fa riflettere, soprattutto ai ragazzini d'oggi, per cui tutto sembra regalato, tutto sembra donato, tutto sembra consentito. Insomma, cioè questi i nostri nonni, io ho 50 anni, di conseguenza mio nonno fu nella prima guerra mondiale, combatterà la prima guerra mondiale, i miei nonni combatterono la prima guerra mondiale, e ogni tanto quando rivedo le fotografie di Dio, pure da qualche cassetto, vedo questi volti emaciati, queste barbe lunghe, questi occhi in ogni caso sofferenti, però tennero, e allora vuol dire che c'era tutto sommato qualche cosa di più delle solite banalità. E qui anche uno dei motivi è, temo di scandalizzare qualcuno, però uno dei motivi per cui l'Italia tenne, si chiamò anche Luigi Cadorna, il maresciallo d'Italia, a cui oggi vogliono togliere le piazze perché è considerato macellaio della prima guerra mondiale. Cadorna, che non è caso, era un caso strano, nell'alto comando del tempo fu anche l'unico non massone. E a un certo momento, dopo la morte repentina del generale Poglio, che era il capo di stato maggiore generale dell'esercito, ma due mesi prima della guerra, i generali dissero che il più capace, l'unico vero tecnico per affrontare una guerra di materiali e le tempeste d'acciaio si chiama Luigi Cadorna, il cui nome, il cui padre non è caso, aveva liberato Roma dalla teocrazia papale nel 1870 con la breccia di Porta Pia, e affidarono a Luigi Cadorna, piemontese duro, rigido, cattolico, però persona seria, affidarono la guerra. E lui si ritrovò, attenzione, lui scoprì all'ultimo momento, praticamente un mese prima, che dovevamo combattere gli austriaci, perché lui stava preparando tutto un piano per combattere, perché il governo di San Andre Sonnino era terribilmente ambiguo. Queste poi sono le solite ambiguità italiane, no? Cioè, perché fino a quel momento noi eravamo alleati con gli austro-tedeschi, cioè, e lui aveva preparato un piano per inviare un po' di un tot di divisioni sul fronte francese assieme. Deve rifornire tutto e si rende conto che noi dichiariamo guerra contro l'impero austro-ungarico, perché contro i tedeschi lo dichiariamo nel l'anno dopo, nel 16, cioè noi dichiariamo guerra con un esercito che sì, ha combattuto bene in Libia, ma contro i turchi, non contro una, in ogni caso, ancora gloriosa armata europea imperiale, che in ogni caso è già da un anno impegnata a combattere gli austriaci contro i russi, contro i serbi e in parte un piccolo contingente anche contro gli anglo-francesi sul fronte occidentale. E Cadorna si ritrova con 300.000 operatrici su un fronte di 600 km, pensate un po', perché il fronte partiva dallo Stelvio ed arrivava a Risonto, cioè enorme per le forze dell'epoca. E, eppure, sicurando almeno un centinaio di ufficiali superiori, perché questo era conosciuto Cadorna come un personaggio durissimo, e l'esercito italiano non solo tenne, ma riuscì ad avanzare a prezzi altissimi. E qui appunto la solita questione del che certi film antimilitaristi, stile Un anno sull'altopiano, che è ripreso dal romanzetto di Lussu, che scrisse lo stesso Lussu quando era esule in Inghilterra, lo scrisse nel 1938 in maniera di contestazione contro gli italiani e il regime fascista all'epoca al potere. Però fa vedere, insomma, certamente c'è questa visione dell'assalto a tutti i costi. Beh, non è solo Cadorna che lo fa, ma lo stesso sono tutti i generaloni, i marescialli del tempo, che impreparati a una guerra di materiali, a una guerra industriale del tempo, non trovano altra soluzione e ancora convinti mentalmente e culturalmente di essere al tempo delle guerre napoleoniche, in cui bastava la grande sciabolata degli ulani con le loro splendidi dolmen, con le uniformi. Attenzione, cioè, i francesi andarono in guerra ancora con le uniformi, con i pantaloni rossi e giacche blu, e che li distinguevi a chilometri di distanza. Ci vollero mesi, se non un anno, per finalmente capire che bisognava trovare delle uniformi, cioè, premimetiche, insomma, quantomeno, è il famoso grigio-verde italiano, il marron dei francesi, degli inglesi, gli elmetti, cioè questi sono andati in una guerra che pensavano che sarebbe terminata in 6 mesi. In realtà l'industria, la tecnica, lui c'è un libro meraviglioso di Ernest Jünger proprio che parla delle guerre dei materiali e del pesto d'acciaio. Cioè, improvvisamente la tecnica si incontra e si scontra e si intreccia con la modernità e la guerra. E qui sono i massacri. Ciò che Adorna, sì certo, 11 battaglie sull'Isonzo costano tantissimo. Certo, bisogna tenere in piedi il fronte. Certo, si fanno delle ingiustizie. Cioè, prima di tutte le decimazioni con quando i reparti si ritirano, una roba orribile. Però attenzione, i francesi ne hanno occupati dei loro soldati almeno 30 volte più di noi in proporzione percentuale. Perciò insomma ci sono i motivi. Poi arriva Caporetto, 2 anni di guerra, arriviamo. Ah, proprio Caporetto è dentro la Slovenia, Faustino conosce bene perché sono i nostri amici, vanno a fare deltaplano e canoa tra i monti di Caporetto, che sono pochi chilometri, a poca distanza da Trieste. Beh, a Caporetto siamo finalmente nel fine ottobre del 1917, siamo sul punto di spezzare definitivamente il fronte austriaco. Cioè, Vienna è praticamente aperta. L'unica cosa è che purtroppo gli stati maggiori italiani, e perché poi qui abbiamo sempre, come sempre, abbiamo dei geni e poi dei traventi. Abbiamo delle persone serie e delle persone che meno serie. In questo caso a Caporetto, che è l'ultima punta in Slovenia, dopodiché si sarebbe rotto definitivamente le cose. A Caporetto sottovalutiamo assolutamente, lo Stato Maggiore italiano sottovaluta le notizie che arrivano, perché in quel momento la Russia zarista è saltata. Cioè, dopo la rivoluzione di febbraio arriva anche la rivoluzione bolscevica, che segue di pochi mesi dopo, e la Russia esce dal conflitto liberando dal fronte orientale le migliori divisioni tedesche. E queste migliori divisioni tedesche, che ben superiori a quelle austro-ungariche, raggiungono il fronte il fronte di Caporetto e danno una mano definitiva e fondamentale. C'è un giovanissimo Erwin Rommel, che è tenente dei gruppi d'assalto, che a Caporetto meriterà la sua decorazione, la più alta decorazione prussiana, le Tour de Mérite, che è un francesismo che però piace al grande Federico di Prussia, e schierano le loro migliori divisioni, e questi a un certo momento coraggiosamente, arbitramente, sfondano il fronte italiano. Un disastro che si poteva evitare, ma purtroppo anche qui appunto ci sono i geni e ci sono i non geni, ci sono le persone per bene e le persone meno per bene. E purtroppo tra le persone meno per bene c'è un generale che si chiama Pietro Badoglio, che era a cui aveva il comando dell'artiglieria che doveva bloccare l'avanzata degli austro-tedeschi, che però quella notte non si trova, che è rimasto nella retrovia a dormire nel suo comodo letto, mentre i suoi fanti, i suoi cannonieri, i suoi artiglieri non ricevono ordini. C'è una rotta di alcuni reparti e per fortuna il generale Caviglia, che è una persona per bene, è uno dei migliori strateghi del tempo e generali del tempo, riesce a salvare una parte del reparto. Non è vero che Caporetto fu un disastro. Qui io sono assolutamente d'accordo con il generale Claudio Graziano, che è il comandante dello Stato Maggiore, che ho avuto piacere, con cui ho avuto piacere di collaborare durante il mio lavoro al Ministero della Difesa, intelligentemente, in una sua lunga intervista al Corriere della Sera, disse: no, l'8 settembre è stata una sconfitta pesantissima, durissima, ma non è stato il disastro. Il disastro, e poi accenderemo, è stato l'8 settembre, casomai, ma non nel 1943, ma non è stato retto, perché in ogni caso una parte, pur perdendo in pochi mesi, in poche settimane, un largo territorio, cioè da Caporetto sino al Piave, cioè parte dell'esercito italiano riesce a ritirarsi in ordine. La terza armata del Duca d'Aosta, per esempio, cioè si ritira compatta, e gli invita sino al Piave. Caviglia riesce con il settimo corpo, del venticinquesimo corpo d'armata, a ritirare tutto. Certo, ci sono gli episodi dei momenti di sbandamento, ma sul Piave, 20 giorni dopo, con i nuovi ragazzi, i ragazzi del 99, cioè i diciottenni e i veterani, a un certo momento gli austro-tedeschi vengono fermati, perché anche lì è uno dei miracoli italiani che purtroppo se ne parla pochissimo. Io non vedo sui giornali, sui quotidiani, sulla televisione un qualche cosa di serio e di forte che mi parli del miracolo del Piave. Com'è possibile che un esercito che è stato piegato 20 giorni prima sul Piave e sul Grappa conclude la sua battaglia d'arresto e ferma un'invasione nei piani degli austro-tedeschi era arrivare a Milano. E quindi io non sono monarchico, però devo ammettere che una delle persone che in quel momento si distingue è Vittorio Emanuele III, il piccolo re, è quello che convince nel convegno di Peschiera, sempre in quei giorni terribili, gli alleati che non volevano più investire, che si aspettavano però dell'Italia, anzi suggerivano fate la linea difensiva sul Po lasciando la Padania, e lui convince gli alleati, anche perché onestamente, visto il provincialismo degli allora ministri, all'unico che sapeva parlare sia l'inglese sia l'inglese, sia il francese sia l'inglese, convince gli alleati che in ogni caso sul Piave bisognava restare, fermare. Questo in ogni caso al Savoia va riconosciuto, al di là di tutti i suoi demeriti che possa aver avuto, una a Peschiera si comportò da re. E da re si comportò quando iniziò a un certo momento a Dia. Alcuni hanno detto che il Duca della Vittoria, Armando Dia, fu un traver fortunato. Io, cioè, onestamente non sarei più così cattivo, cioè così crudele, ma penso che proprio Dia sia stato l'uomo che ebbe la sensibilità, la capacità, l'intelligenza di trasformare, se si adesso vado alla chiusura, però se devo concludere, cioè di riplasmare l'esercito, perché questi, cioè erano i ragazzi del 99, più gli arditi, a un certo momento questi inventano, cioè il corpo degli arditi, che poi lo rivediamo, e poi ne parlerà lungamente, e spero in maniera sicuramente migliore della mia, Fausto Guido Savo, i nostri corpi speciali. Cioè da lì nasce una storia, cioè, appunto, di arditismo e di specializzazione e di coraggio. Noi con Vittorio Veneto certamente spezziamo un corpo ormai moribondo come era quello dell'esercito nemico, ma diamo la possibilità all'Italia, nonostante la crisi di un anno prima, di risedersi in maniera seria al tavolo della pace. Poi purtroppo Sonnino, poi Nitti e poi tutti i vari personaggi che a Salandra purtroppo non hanno saputo gestire come si conveniva la pace di Versailles, che poi la pace di Versailles fu poi prodromica al disastro dell'Europa degli anni 20 e 30 e con tutto ciò che ne conseguì. Adesso io proprio nel velocissimamente per chiudere, ci deve essere molto rispetto per il soldato italiano e anche per lo Stato Maggiore e il comando italiano, senza fare sconti, senza negare nulla, no. Dobbiamo dare atto che quella fu un momento importante, ma soprattutto il Piave, ripeto e sottolineo, il chiave è il momento in cui i ragazzini, i veterani, il soldatino di Sicilia e di Sardegna insieme a col Veneto capiscono che stanno difendendo casa loro. È l'unico momento, forse il momento più alto, in cui c'è la compenetrazione tra forza armata, istituzione e popolo. L'inno della canzone del chiave può suonare retorica, ma interpreta un sentimento profondo che l'Italia visse con volontà, con convincimento. Tutto quello che poi è arrivato dopo, insomma, in ogni caso non può farci dimenticare, né ci può farci trasalire. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che è successo. Ripeto, senza fare sconti a nessuno, anche perché loro sono morti perché l'Italia vive.
Spesso il ruolo del moderatore è il più antipatico di tutti, e toccata a me questa sera, nel senso che con Marco avremmo dovuto arrivare anche alla Seconda Guerra Mondiale, all'Istria, ma siamo arrivati al piano e vorremmo lasciare anche poi dello spazio a voi per le domande. Quindi lascerei subito, senza indugio, il microfono a Fausto Pierpaolo.
Grazie. Grazie a voi prima di tutto per essere venuti e grazie all'associazione del governatore per l'invito. Io vorrei parlarvi per immagini e mi presento subito con un biglietto da visita con questa breve clip. Quando vicino alla nostra amata Trieste, allora Austria-Ungheria, a quota 144 un anonimo ufficiale ferito nella settima battaglia di Risonto, un ufficiale italiano, scrisse queste parole: ci battiamo coi denti, ci si morde, ci si graffia, come belve, rotoliamo in terra, uccidiamo urlando, coperti di terra, di sangue, di sudore, feriti e laceri, briachi di stanchezza e di dolore, con la tremenda spaventosa idea di essere gettati indietro sui morti che hanno segnato la scia sull'erba fatale. Abbiamo vinto per conquistare quota 144, 144 metri sopra il livello del mare. Nulla. Però queste erano le guerre di 100 anni fa. Adesso i soldati italiani sono impegnati nelle cosiddette missioni di pace, perché non abbiamo più il coraggio di usare la parola guerra. Certo, non sono conflitti come la prima o la seconda guerra mondiale, ma sono guerre altrettanto insidiose. In Afghanistan i talebani, notizia della scorsa settimana, insidiano o controllano la metà dei distretti del paese, dopo ben 12 anni di intervento, con ancora 300 uomini sul posto. Quindi io preferisco chiamarle, prendendo a prestito la definizione da Gian Andrea Gaiani, un ottimo giornalista specializzato in temi di difesa, le guerre di pace degli italiani. E in queste guerre di pace noi abbiamo subito un certo numero di caduti, ovviamente, come dire, non, assolutamente non paragonabile alla prima e alla seconda guerra mondiale, a quella terribile combattimento in trincea di cui vi ho detto un breve passo, o allo sbarco in Normandia con i primi reparti americani che subirono il 90% di perdita nelle prime ondate. Però anche noi abbiamo avuto i nostri caduti, soprattutto se ne parla molto, molto meno, e fino a un certo punto è stato anche un tabù, e abbiamo avuto anche tanti feriti, 150 feriti gravi, 600 i feriti più o meno in generale delle missioni di pace. Io mi riferisco soprattutto a quelle dell'esercito professionale, ma in realtà le nostre missioni di pace, qua c'è anche un esponente che ha dato vita a queste missioni oltremare. Le nostre missioni di pace di fatto sono iniziate nel 1982 in Libano. Ma io voglio dedicare questo breve immagine che vi mostrerò ai feriti d'Italia, quelli che forse appunto caduti, sì, certo, no, hanno giustamente diritto a un funerale di Stato, anche loro sono un po' dimenticati, ma i feriti d'Italia forse sono più dimenticati degli altri. E questa è l'introduzione.
Negli ultimi 10 anni di guerra di pace sono caduti 53 soldati italiani sui fronti più caldi, in Iraq e Afghanistan, ma oltre 150 sono rimasti feriti. Nulla rispetto ai sanguinosi conflitti del passato e alle migliaia di morti fra i civili iracheni e afghani, ma dei feriti d'Italia sappiamo e ne parliamo poco. In Afghanistan sono stati feriti oltre 100 soldati italiani. A terra raccontano per la prima volta le loro storie di miracolati o dilaniati per sempre nelle carni ed impegnati nella battaglia per ricostruirsi una vita.
4 settembre del 2001.
Le immagini che avete visto, e questa è l'immagine, sono state date dai nostri militari impegnati in Afghanistan. Come avete visto, non abbiamo portato solo caramelle ai bambini, cosa che sappiamo fare benissimo, ma abbiamo anche combattuto. Ma con questa storia, che è una storia secondo me esemplare di uno dei nostri feriti, vorrei rendere omaggio a voi che siete militari o ex militari, e soprattutto appunto a chi è tornato a casa ferito nelle carni e anche nell'animo.
Il 14 luglio 2009 ci muovevamo per entrare in base dopo un'attività esterna. Siamo incappati su un Yeti in esplosione, dove ha perso la vita il caporale maggiore scelto di Libio, arrestato, e dove siamo rimasti feriti in 3. Ci siamo accorti subito che c'era qualcosa che non andava sulla 517, però si parlava di qualcosa molto più in fondo. Niente tempo di prendere decisioni che siamo stati senza polvere nera che entrava dentro di noi, il calore che aumentava, che partiva da terra, che si sollevava, questa sensazione che ci stavamo sollevando. Mi sono irrigidito e da lì c'è stato lo stand-by del cervello, si spenta la luce, mi sono svegliato a terra, ho provato a riaprire gli occhi e mi bruciavano perché della nafta che era saltata e avevo difficoltà a respirare.
Per Simone Careddu, costretto ad una sedia a rotelle, ma abituato a lanciarsi con il paracadute, la vera battaglia, al fianco della sua compagna Tiziana, inizia adesso.
Ho realizzato subito che non avrei contaminato, non stavo lì a terra. È iniziato a arrivare il dolore dentro la schiena, nel frattempo. questa punta in mezzo alla schiena che mi dà fastidio, come se ci fosse una pietra acuminata. Allora dicevo, toglietemi che c'ho qualcosa sotto che mi dà fastidio, toglietemi qualcosa, mettiamo la mano, ma non c'è niente da togliere. Vorrei tanto restare sotto le armi, mi piacerebbe tanto. Spero che il futuro sia così, perché è stato la mia idea da bambino, no? Cosa vuoi fare da grande soldato?
Il soldato. Ma ora passiamo alla stretta attualità. Questa cartina che vi ho portato, la parte rossa della cartina fra la Siria e l'Iraq, era l'estensione dello Stato Islamico solo 3 anni fa, quando è stato proclamato il califfato. Ovvero sia, il territorio controllato dalle bandiere nere era grande, circa come l'Italia, a parte le isole, e soprattutto conteneva, cioè controllava, una popolazione di 11 milioni di abitanti. Solo Mosul, dove in Iraq è stato proclamato il califfato, aveva 2 milioni di abitanti. Io ho vissuto l'ultimo anno pericolosamente, perché ho voluto vivere in prima persona, essere testimone della sconfitta, almeno sul terreno. Poi potremo parlare, la minaccia dello Stato Islamico è ancora bella viva e presente, però la sconfitta, diciamo, territoriale, con la sconfitta sul terreno, non hanno più il controllo del territorio, da parte delle bandiere nere. E quindi ho seguito la battaglia di Sirte, la cosiddetta capitale del califfato in Libia, la grande battaglia di Mosul, la capitale del califfato in Iraq, ed infine la battaglia di Raqqa, la storica capitale del califfato, la prima da dove è sorto tutta questa storia minacciosa che ci riguarda e ci riguarderà purtroppo ancora per qualche anno a venire. E vorrei mostrarvi uno spezzone di quella che secondo me è stata la battaglia più dura che raramente i giornalisti di guerra riescono a vivere così in prima linea, forse anche perché Mosul era una grandissima capitale, come vi ho detto, 2 milioni di abitanti, e purtroppo decine di migliaia di questi abitanti sono rimasti intrappolati in questa furiosa battaglia che è durata 48 mesi.
Il pezzo di Dino Slavo, guardatelo con attenzione.
Battaglia per conquistare la capitale dello Stato Islamico in Iraq continua più aspra che mai.
La prima linea della battaglia di Mosul, appena uscita per proclamare, che è a lui dove è stato proclamato il califfato.
Nella città vecchia, attorno al minaretto pendente della moschea di Nuri, si sta combattendo lo scontro finale con gli elicotteri che martellano dal cielo. Mosul Ovest è da Stalingrado delle bandiere nere, ridotta ad un pugno di macerie. I giornalisti vengono costretti dai blindati per raggiungere la chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, da poco liberata. Il luogo di culto cristiano è stato prima razziato e poi devastato dai combattimenti. Islamico aveva trasformato la chiesa in una base jihadista. Alla battaglia di Mosul partecipano anche gli americani con artiglieria e corpi speciali.
I believe my soldiers and I think we're really part of something a lot bigger than ourselves, helping the Iraqis really defeat a truly barbaric enemy, who is ISIS.
Le truppe italiane presidiano la strategica diga di Mosul con 500 bersaglieri.
Trasporteremo tutto il convoglio all'interno sia del sedile della diga, che è responsabile del buon presidium, sia il punto di osservazione,
che si trova a soli 12 km dalle postazioni delle bandiere nere. E nei tunnel jihadisti scoperti a Mosul non mancano le minacce al nostro paese, come questo murale che recita in arabo: invaderemo Roma se Allah vuole.
E la verità.
Alcuni soldati portano lo stemma dei nostri cursori. corpi speciali italiani attestano le truppe irachene dell'Egitto come gli scorpioni impegnati in prima linea nella liberazione di Mosul. Le bandiere nere hanno minato tutte le strade, utilizzano pure i droni per sganciare queste granate, queste forze irachene.
La mantota è in
La battaglia più insidiosa è quella dei cecchini, nominati tra i rugani. L'arma letale dei seguaci del califfo sono le macchine minate lanciate come arieri.
Questo è il corpo di un kamikaze che strada preparando la sua macchina minata nella battaglia di Mosul, ma è stato fermato in tempo.
Le truppe jihadiste talvolta contrattaccano i soldati iracheni feriti e non evacuati in maniera rocambolesca. Come in tutte le guerre, le prime vittime sono i civili, e i bambini sventolano la bandiera bianca per fuggire. Da Mosul Ovest sono già scappati 157.000, ma oltre 400.000 persone sono ancora intrappolate. Una volta in salvo, molti, come questa madre dei miei figli, esultano. L'ISIS e la guerra erano un inferno, adesso è come se fossimo rinati.
È come se fossimo rinati. Questa rinascita è stata resa possibile anche da una delle nostre missioni più importanti in questo momento. Abbiamo 7.000 uomini all'estero, abbiamo circa 1.500 uomini in Iraq, soprattutto non solo a Baghdad, ma nel nord dell'Iraq, perché negli ultimi due anni, per fronteggiare l'espansione dello Stato islamico, abbiamo addestrato i combattenti curdi, i famosi Peshmerga, che tenevano una linea di 1.000 chilometri a nord di Mosul per difendere le loro terre, quello che possiedono le loro terre, e la loro capitale, Erbil. E ad Erbil sono arrivati delfini paracadutisti italiani proprio per arginare, quando il califfato sembrava invincibile, per arginare l'espansione delle bandiere nere. E questa è la storia che ho realizzato.
L'Italia è schierata contro la minaccia del califfato. Una missione di addestramento delle forze curde che combattono al nord di Mosul, la capitale irachena dello Stato islamico. Per la prima volta vengono aperte le porte dell'operazione Prima Partica, un nome derivato dai romani.
Il Tecman numero 3 andrà allo più di 21 per l'attività a fuoco. E comincia alle ore 6.
Nella base di Erbil, la sveglia per i paracadutisti del 187° reggimento Folgore suona prima dell'alba. Hanno tutti il volto coperto per il timore concreto di rappresaglie dei terroristi. La Task Force italiana è composta da oltre 200 uomini. I farà si muovono con il buio per raggiungere le aree addestrative del Kurdistan iracheno, dove corre la prima linea di 1.000 chilometri con il califfato. La missione è formare le reclute dei Peshmerga, i leggendari combattenti curdi. L'obiettivo è arginare l'espansione del califfato.
Ci dirigiamo adesso verso Sierra 9-1 per un'attività a fuoco con i Peshmerga.
Paracadutisti italiani si lanciano nei camminamenti con i Peshmerga per addestrarli alla guerra di trincea. Sul fronte di Makmur, poco distante, i tagliatori delle bandiere nere avrebbero lanciato anche i gas.
La direzione d'attacco è quella lì, è
materializzata da questa linea dove c'è
l'ISIS.
Ok?
Farà distribuiscono i calcatori con le munizioni e il trattore curdo.
Alle mie spalle sarà la Folgore, seguono passo passo i combattenti curdi attaccandoli a sparare. L'Italia in prima linea contro il califfato nel nord dell'Iraq. I paracadutisti aiutano i Peshmerga ad affrontare le bandiere nere e a sopravvivere al fronte.
Un impegno militare che in prospettiva difende anche casa nostra.
il Frente è casa nostra e soprattutto ha sconfitto le bandiere nere a Mosul, dove hanno proclamato il califfato. Sirte è un quartiere di Mosul, è una piccola città sul Mediterraneo, da dove questi signori avevano insediato la loro capitale, avevano scritto sui muri delle loro postazioni e sulla spiaggia, cioè davanti al Mediterraneo, hanno dipinto una grande scimitarra, avevano scritto questa è la via per Roma. Anche se sono un quartiere di Mosul, questa battaglia è durata a lungo e l'hanno combattuta i nostri ascari locali, cioè i miliziani di Misurata, che poi in quel ritardo abbiamo aiutato con l'invio di un ospedale militare da campo a Misurata. È stata una battaglia, a differenza di quella a Mosul, dove comunque era una battaglia caotica, c'era meno un esercito, no? L'esercito iracheno, qui c'erano milizie contro milizie e noi appunto a seguire le milizie che combattevano contro l'ISIS. Caotica in cui per la prima volta ho provato, devo dire quasi sulla mia pelle, la tattica di combattimento delle bandiere nere, che è brutalmente semplice. Di fronte all'avanzata degli avversari, loro lanciano, salvo anche ragazzini minorenni, al volante di macchine minate che si fanno esplodere in nome di Allah per cercare, come armieri, no, di fermare l'avanzata. E così hanno combattuto quartiere per quartiere, casa per casa, nella città che fu la città natale del colonnello Gheddafi, e dove il colonnello Gheddafi combatté l'ultima battaglia prima di essere catturato, individuato grazie ai francesi, catturato e eliminato, linciato ed eliminato sul posto. Ma questa è stata la mia Sirte.
La feroce battaglia per liberare Sirte va avanti da 4 mesi.
Alle mie spalle i seguaci del califfo hanno appena lanciato 2 granate di mortaio per cercare di colpire i carri armati dei combattenti nemici che avanzano qui a Sirte nell'ultima battaglia.
I morti tra le forze nemiche sono quasi 500. Ed oltre 2500 feriti.
Un attentatore suicida si sta avvicinando alla prima linea dei nemici, che spargono al fuoco e tentano di colpirlo per farlo esplodere prima che si faccia saltare sulle loro barricate.
L'autobomba è stata fermata a soli 20 metri dalla nostra postazione, come si vede in queste immagini. L'ultima spallata per conquistare Sirte è furiosa. Le forze libiche sono una variegata armata tra Creone. Carri armati e blindati avanzano, la fanteria dietro. Per spostarsi da un palazzo all'altro, anche i giornalisti si arrampicano assieme ai combattenti. Gli aspri scontri durano intere giornate. Ad ogni esplosione i libici esultano gridando Allah è grande.
I combattenti libici stanno strappando metro per metro le case, i vicoli, le strade, ancora in mano le bandiere nere qui a Sirte.
I kamikaze contrattacco. I resti, schizzi di sangue del terrorista suicida sono arrivati sopra le nostre teste. Il proiettile jihadista colpisce inutilmente il carro. I feriti più lievi vengono curati in prima linea. Questo combattente sta morendo di sanguare. L'obiettivo è liberare del tutto Sirte per la festa islamica del sacrificio del 12 settembre. Sarebbe la prima capitale del califfo a cadere.
E invece durò ancora un paio di mesi. Ecco, facciamo un piccolo flashback. Questa è una foto del 1983. Quel signore in vetro turbante è un comandante dei Mujahideen che scorta noi giovanissimi giornalisti. A destra sono io, che vedo in blu, a sinistra, alla vostra sinistra e sinistra, è Gian Michele Sin, e sullo sfondo c'è la Valle di Giasni, e il comandante che ci scortava ci ha detto: ma siete occidentali, ci sono degli arabi là sotto, è meglio che non andate a dare un'occhiata. L'Afghanistan non era controllata dalla NATO, ma era invaso dall'Armata Rossa. Quegli arabi là sotto erano comandati da uno sceicco che si chiamava Osama Bin Laden, ma nel 1983 nessuno sapeva chi fosse Osama Bin Laden, e ne abbiamo giusto preso nota il nome sui nostri block numbers. E questa è la foto del ritiro delle truppe sovietiche sul famoso ponte della Fratellanza e dell'Amicizia sulla Mudaria, 10 anni dopo un sanguinoso e inutile occupazione. 40.000 morti ufficialmente, probabilmente molti di più. Ma perché vi mostro queste immagini? Prima di tutto perché così capite che l'Afghanistan è un po' la mia seconda patria, dato che l'ho vissuta dall'83 a oggi in tutti i momenti più terribili della sua storia, di una guerra che non si è ancora conclusa ed è iniziata con l'invasione sovietica del 1979. Ma perché mai avrei pensato poi Stefano, in Afghanistan, durante un reportage è andato male con i Mujahideen, sono stato catturato, ho fatto 7 mesi di galera, sono stato recuperato dai terroristi sovietici, interrogato dal KGB e alla fine Cossiga mi ha fatto liberare. E quindi mai avrei pensato, tanti anni dopo, ritrovarmi proprio con i russi, non più dell'Armata Rossa ma dell'Armata Russa, in Siria, a vedere come ribaltare completamente le sorti della guerra. Assad e il suo regime era boccheggiante, i russi hanno capovolto completamente la situazione.
E per la linea della guerra all'ISIS, come sapete, è Vladimir Putin, il nostro reportage a seguito delle truppe russe.
La guerra dei russi in Siria dura da 4 mesi. I piloti in Mosca hanno già compiuto 5.700 missioni, bombardando 10.000 obiettivi.
I cacciarussi atterrano e decollano da questa base in Siria, vicino al mar Mediterraneo, per colpire le postazioni del califfo.
In queste immagini si vedono le bombe da 500 o 1.000 kg sganciate sui bersagli, che colpiscono l'obiettivo. Un carro armato delle bandiere nere cerca di dileguarsi, viene centrato in pieno e prende fuoco. In Siria sono impegnati circa 4.000 militari russi, la base aerea a 30 km dalla città siriana di Latakia è sorvolata dagli elicotteri per evitare sorprese. Le bombe vengono agganciate sotto le ali a ritmo continuo. I piloti non parlano con i giornalisti, ma si fanno filmare con la visiera del casco abbassato per evitare rappresaglie dei terroristi. Il generale Igor Konashenkov parla chiaro. Abbiamo strappato i denti ai terroristi infliggendo 3 lanci belli, le sostiene. Adesso dobbiamo compiere il prossimo passo, spezzare le armi la messa. Per la guerra in Siria i russi hanno mobilitato una vetrina di navi come il cacciatorpediniere viceammiraglio Kulakov. Una dimostrazione di forza in appoggio all'offensiva aerea che serve a scoraggiare potenziali interferenze occidentali. La nave da guerra garantisce la sicurezza del porto di Tartus, base di appoggio russa, fin dai tempi dell'URSS. I soldati di Mosca ci scortano nell'entroterra, dilaniato dai combattimenti.
Siamo in blindato russo, ci stiamo dirigendo verso il villaggio di Salma, preconquistato dai governativi siriani grazie all'appoggio aereo di Mosca.
Negli ultimi 3 anni la cittadina era una roccaforte del fronte al-Nusra, la costola siriana di Al-Qaeda. Le bombe russe hanno permesso ai governativi, che erano in difficoltà, di riguadagnare terreno. Sul fronte siriano i militari di Mosca usano il blindato italiano Lince, lo stesso dei nostri soldati in missione in Afghanistan.
Lo stesso dei nostri soldati in missione in Afghanistan. E quindi l'ultima capitale è a cadere, poche settimane fa, Raqqa. A Raqqa invece sono intervenuti i miliziani curdi del nord-est della Siria, fortemente appoggiati dagli americani, che non si facevano filmare, ma noi li abbiamo visti nelle loro basi, dove con l'appoggio di artiglieria, con i corpi speciali che indirizzavano i bombardamenti aerei, con anche gli elicotteri d'attacco, hanno debellato la resistenza delle bandiere nere nella loro storica roccaforte Raqqa, e che è stata conquistata dalle forze curde siriane.
E adesso tocca a Raqqa, la prima capitale dello Stato Islamico. L'ultima roccaforte delle bandiere nere in Siria è sotto assedio. Ci muoviamo sul fronte orientale della città con i combattenti curdi appoggiati dagli americani. Tutti i ragazzi e ragazze sui vent'anni delle teste sparano ai cecchini jihadisti. Una guerra di posizione con fulmini ad azzate che sfociano in aspri scontri.
Siamo a Raqqa, la storica capitale dello Stato Islamico in Siria, e le forze democratiche siriane, guidate dai combattenti curdi, stanno penetrando nella città e sfondando il muro medievale, ultima linea di difesa delle bandiere nere, a poche centinaia di metri da questa postazione.
L'offensiva finale per liberare Raqqa è cominciata ai primi di giugno, e la mossa si sta chiudendo da est e da ovest. I seguaci del califfo resistono, ma non hanno più vie di scampo. Sullo sfondo, la città vecchia ha ancora in mano le bandiere nere. Raqqa è una città fantasma, martellata dagli attacchi aerei dei caccia americani. Tra le forze curde non sono poche le donne che imbracciano il fucile. Fakushin ha solo 22 anni e le idee chiare. Sostiene di combattere per liberare Raqqa, non solo per la popolazione locale, ma pure per noi, europei, minacciati dal terrorismo jihadista. I combattenti delle forze democratiche siriane che si oppongono al califfato oppure al regime di Damasco ci portano ancora più avanti. A 150 metri dall'antico muro di Raqqa che circonda la città vecchia, in un'altra postazione in prima linea. Questo muro indica il comandante Nawar Kabal, la linea del chiaro jihadista dove i curdi hanno aperto due varchi con furiosi combattimenti. E la contraerea americana. Per uscire indenni dal fronte ci imbattono su un vecchio blindato con la musica curda a palla. La battaglia per liberare Raqqa sarà ancora lunga e sanguinosa.
Sarà ancora lunga e sanguinosa, e vorrei concludere, poi lasciare la parola a voi, alle domande, o a Marco se vuole poi aggiungere qualcosa, tornando indietro a questo punto, alla Seconda Guerra Mondiale. Vorrei concludere con un servizio in cui ho scoperto la minaccia delle bandiere nere non a migliaia di chilometri di distanza, non in posti esotici, Afghanistan, Siria, Iraq o dall'altra parte del Mediterraneo, ma alle porte di casa, in Bosnia. Questo per dimostrarvi, per spiegare che anche se il califfato a livello di realtà statuale, a livello di controllo del territorio, è stato sconfitto, non è stata sconfitta la minaccia della bandiera nera che ci riguarderà da vicino, come abbiamo già visto con attentati in Europa e come purtroppo vedremo anche in Medio Oriente, se non si interviene veramente, per esempio a pacificare la Siria, mettendo gli unici che possono fare sono americani e russi, mettendosi attorno a un tavolo, e anche pacificando l'Iraq, perché è vero che le bandiere sono state sconfitte, ma è altrettanto vero che l'Iran di fatto ha trovato la sua nuova provincia, cioè l'Iraq, e quindi può rappresentare una minaccia, può rappresentare una minaccia non solo per noi, ma anche un problema, visto come una minaccia, da quella fetta di popolazione sunnita che è stata il serbatoio delle bandiere nere in Iraq e della sua espansione. Ma concludo appunto con il piccolo enclave di Stato Islamico vicino a casa.
Il roccaforte degli estremisti islamici anche nella vicinissima Bosnia, a due passi dal nostro paese. Il Papa andrà in visita in Bosnia il 6 giugno prossimo e sono già arrivate delle minacce.
In Bosnia, ad un passo dall'Italia, sventolano le bandiere nere dell'Islam, che ricordano quelle dei tagliagoli che combattono in Siria. Sperduti tra boschi e colline non sono pochi i villaggi roccaforti dei salafiti, come Auschwitz, dove sembra di vivere un emirato talebano con le donne coperte dalla testa ai piedi. Tra le case di Auschwitz, una volta villaggio serbo, sventola la bandiera nera.
Hamdo ha perso un figlio in Iraq, volontario della guerra santa, e non vuole farsi riprendere. Nonostante il terribile dolore, ci dice che si è compiuta la volontà di Allah.
Il figlio di Hamdo, Emra Foinit, si è fatto saltare in aria a 23 anni. Assieme a lui sarebbero partiti da questa zona una ventina di mujahideen. Per raggiungere i villaggi roccaforte degli estremisti bisogna percorrere strade neppure segnate sulle mappe. Il rappresentante di Gonia Maocha spiega così la presenza delle bandiere nere.
As far as the flag,
come vedi Bosnic, parbone islamico d'ordinanza, la bandiera era scritta in una testimonianza di fede che dice non c'è altro Dio che Allah e Maometto è il suo profeta. Peccato però che sia anche il vessillo usato dai tagliagore. I bambini giocano con i kalashnikov di legno. Da queste case è partito dalla Siria uno dei leader dei combattenti bosniaci, Nusrat Imamovic, la lista nera americana dei terroristi.
Presidente,
Hussein Bosnic, detto Bilal, è sotto processo a Sarajevo con l'accusa di arruolare i volontari della guerra santa che dall'Europa, compresa l'Italia, vanno a combattere in Siria.
Bilal Bosnic aveva comprato a un chilometro da questa sbarra che segna il confine con la Croazia 30 ettari di terra per costruire un centro islamico salafita, ma questa non è una frontiera qualunque, è il confine con l'Unione Europea, totalmente, come potete vedere, non sorvegliato, un ingresso facilissimo, libero verso l'Europa, non solo per i giornalisti, ma per chiunque, compresi i terroristi.
Grazie. Ai combattimenti che abbiamo visto da vivono i primati di Fausto di Duplato, ci cambiate tante cose. Voi che nel mondo militare avete vissuto e vivete, queste cose le conoscete bene. Però siccome in sala ci sono anche lettori e cittadini dintorni, se qualcuno di voi ha voglia di approfondire qualche argomento o direttamente facendo domande a Marco Valle o a Fausto dello Slavo, siamo qua. C'è sempre qualcuno che rompa il ghiaccio. I temi ne abbiamo centrati tanti. Chi inizia magari con...
Ma il ghiaccio lo vuoi?
Certo. Il comandante deve aprire la sessione di
Lima. Qui da uno,
Dunque, non so se si sente. Sì. Domanda, cosa ne pensate di quello che potrebbe accadere purtroppo anche qui in Italia?
Grazie. L'ho fatto apposta per far lavorare anche lui.
Dicevo, cosa ne pensate? Perché io sono convinto di una cosa, noi siamo in guerra. È una guerra tutta particolare la nostra. Noi non abbiamo ancora avuto morti, perché tanto non facciamo nulla per contrastarli. Ma io, è una mia posizione, una mia preoccupazione, non mia, per i miei nipoti, se è chiaro, che Milano e altre città, e non solo città grandi, ci siano le cellule dormienti, che non fanno nulla perché noi non facciamo nulla per contrastarli. Allora io dico, se noi siamo in guerra, e quando è una particolarissima guerra, quindi, se noi siamo in guerra, meglio avere 1000 morti oggi che 100.000 domani. Bisognerebbe
che ci fosse un'azione determinante nei confronti di queste cellule dormienti, molte delle quali i nostri servizi di sicurezza ne conoscono l'esistenza. Ogni tanto le pigliano, lo mettono su un aeroplano a 5 stelle e li portano a casa loro, poi quelle rientrano da un'altra parte. Ecco, bisognerebbe sapere cosa ne pensate voi dei rischi eventuali che possono ricorrere i nostri nipoti.
La domanda è impegnativa in generale, eh? Aquila 1, la domanda non è... Noi stiamo vivendo un momento di passaggio tra estremamente infido e pericoloso, perché come tutti i momenti così di transizione non si capisce fino in fondo chi è il nemico e quanto il nemico possa colpire fino in fondo. Però ecco, io vorrei fare anche un'altra riflessione. Sono sul problema del terrorismo islamico in Italia, Faustino sicuramente più preparato di me. Stiamo anche, però, ecco, vorrei fare un'altra riflessione. Gli islamici sono nel mondo 1.200.000.000 di persone, forse più. Tutti questi islamici, tutti questi musulmani, che poi a loro volta sono frammentati tra sciiti, sunniti, le diverse eresie dagli ismailiti piuttosto che ai dervisci danzanti, l'Islam è un magma, sono tutti nemici. Allora io dico, magari no. Attenzione a non passare da un giusto allarme a un inutile isterismo, perché in questo momento, e Fausto l'ha ben mostrato nei suoi film, a combattere in prima linea e a crepare contro la follia terroristica, contro gli assassini delle bandiere nere, sono musulmani. I curdi sono musulmani. In Libia sono le milizie, per quanto cacciarone possano essere, ma no, non è caso, come giustamente faceva notare Fausto, volevano chiudere la battaglia di Sirte per una festa musulmana. In questo momento noi abbiamo chi sta combattendo accanto ai russi, abbiamo i musulmani siriani che combattono contro le cose. Attenzione, perciò il mondo dell'Islam va capito e va, e qui l'importanza anche di un'intelligence e anche di una volontà politica, di una capacità politica di capire chi è il tuo amico e chi è il tuo nemico. In questo momento qua io ho la massima simpatia per il presidente maresciallo Al-Sisi in Egitto, perché in ogni caso è riuscito a scaricare e a fermare la deriva dei fratelli musulmani. Io in ogni caso, conoscendo bene la Siria, devo dire che tutto sommato ho la mia simpatia per il regime legittimo di Damasco è ancora intatta. Perché in ogni caso era gente seria, quando finché gli Assad sono stati padroni del territorio, l'ultima volta che sono stato in Siria, 3 mesi prima che esplodesse il bordello, c'erano le campanile, c'era la moschea e vi erano tutte le varie religioni, sia 7 religioni del mosaico medioevale tranquillamente rappresentate. Allora, fare la guerra, sì, ma bisogna capire chi è il tuo alleato, chi è il tuo amico, chi è il tuo nemico, chi forse domani può diventare il tuo alleato o forse diventerà il tuo nemico. Perciò, ecco, è una questione di pensieri lunghi e capire. Noi abbiamo anche, con troppa velocità, e poi lascio la parola a Faustino, anche ci siamo innamorati di alcune parole d'ordine massmediali, le guerre... Le guerre jugoslave di 20 anni fa, le guerre jugoslave di 20 anni fa, che ovviamente abbiamo visto soltanto in televisione, e abbiamo, beh, insomma, uno tra i risultati dell'implosione della Jugoslavia così veloce, così rapida e mal condotta da parte dell'Europa e principalmente da parte dei tedeschi, ha portato anche ad avere alla stessa latitudine di Ancona un enclave, oggi come oggi, e Faustino l'ha mostrato molto bene, in mano agli estremisti islamici. E questo, secondo me, preoccupa.
E si chiama Faustino, che ci conosciamo da 40 anni, eh?
Se qua, non è 50.
Allora, l'Italia, cioè questa è la classica domanda che viene fatta sempre, no? Ma perché non hanno fatto scoppiare con la bomba in Italia? Allora, non ci hanno ancora attaccato direttamente come altri paesi europei per due motivi. Il primo è certo, il secondo è una delle ipotesi di una parte di specialisti dell'antiterrorismo che operano anche sul territorio dell'Italia. Il primo è che l'Italia è sempre stata, direi quasi storicamente, ancora prima degli anni della guerra nera, cioè Lodo Moro, il generale forse si ricorderà, palestinesi, eccetera, no? È sempre stata un po' un territorio di passaggio. È diventata anche recentemente, anche dopo il 2001, un territorio di rifugio. Ci sono innumerevoli casi di noti jihadisti che si sono presentati in Italia, prima di Al-Qaeda, poi di gruppi come Jamaa Islamia, Egiziana e così via, in Italia hanno addirittura ottenuto l'asilo politico finché la magistratura e i nostri clienti non li hanno scoperti, li hanno battuti in galera, tunisini e così via, perché venivano e dicevano mi hanno torturato, sono un po' rifugiato, eccetera. E quindi l'Italia è considerata un territorio di, sicuro, no? Un po' per rifugiarsi, un territorio in cui può essere forse più semplice magari che altri paesi trovare dei documenti falsi o dei documenti veri poi utilizzati con generalità false. Pochi lo sanno, ma i terroristi che come finti giornalisti hanno fatto saltare per aria Hasham Assoud, che io considero un comandante afghano che ha combattuto prima contro i sovietici, che lo conosciuto ai tempi sovietici e poi contro i talebani, considero la prima vittima dell'11 settembre perché è stato ucciso il 9 settembre 2001, non a caso, proprio su ordine di Bin Laden. Questi due signori, che erano finti giornalisti, gli hanno chiesto interviste e sono fatti saltare per aria, venivano dal Belgio e per poi transitare anche in Europa avevano poi utilizzato anche dei documenti falsi che erano stati rubati proprio qua in Lombardia, vicino a Milano. In più abbiamo visto negli ultimi attacchi dedicati dal cosiddetto Stato Islamico in Europa, cioè parlo di più grossi, cioè parlo di Parigi, del Bataclan, parlo di Bruxelles, che alcuni elementi di questo comando sono passati anche più volte avanti e indietro per l'Italia per raggiungere per esempio i loro responsabili del piano in Grecia, decidere come, quando, perché, tornare indietro e così regolarmente in macchina per un traghetto a Bari. Quindi è chiaro che considerano in qualche maniera l'Italia un territorio sicuro. Non sono d'accordo sul fatto che il nostro antiterrorismo, i servizi segreti, eccetera, non fanno nulla. È vero che hanno sotto controllo circa un migliaio di potenziali jihadisti in questo momento ed è molto difficile tenerli costantemente sotto controllo perché ci sono qui ufficiali della finanza che sanno benissimo cosa significa controllare una persona H24 e non controllarla solo per il naso, ma controllare le mail, controllare le telefonate, i telefoni usa agenda, i contatti, le cose, cioè come dire. Ci vuole un sacco di personale e un sacco di soldi per farlo. Per questo, per esempio, i francesi, abbiamo 11.000 fiche rosse, le chiamo io, cioè le fisce diciamo di potenziali jihadisti, ma chi può controllare 11.000 persone contemporaneamente, H24, 12 media all'anno? È impossibile. Però abbiamo anche, ci siamo inventati questa discutibile da un certo punto di vista, ma che insomma forse qualche funzione ce l'ha, tattica della espulsione, perché il problema è che molti di questi potenziali jihadisti, cioè coloro i quali potrebbero domani uscire di casa e anche semplicemente con la macchina lanciarsi in Piazza Duomo e ammazzare un po' di gente, quindi in maniera molto banale insomma, spesso e volentieri non si trovano le prove per il nostro codice penale in maniera tale da sbatterli in galera per sempre e buttare via la chiave o poco via, insomma, no? E quindi si è trovato il sistema dell'espulsione. L'espulsione è molto più semplice perché per motivi di sicurezza nazionale si sospetta che uno sia appunto un potenziale pericolo per il nostro paese. Provano prove che probabilmente non reggerebbero in tribunale, perché è chiaro, io mi sono occupato del caso di uno degli ultimi giornalisti espulso dall'ECO, lo conoscevo, l'ho incontrato, l'ho intervistato, insomma, e che questo signore aveva pubblicato fin dall'inizio i passaporti per venire dal Kosovo, no? E già là aveva tutta una storia alle spalle, era imparentato con noti jihadisti, eccetera. E fin dall'inizio pubblicava i passaporti dello Stato Islamico, no? Sul suo profilo Facebook. Poi, anche ultimamente, quando è morto lo sceicco cieco, che è stato l'ispiratore dei primi attacchi alle Torri Gemelle, quelli del 93, no? Quelli del 2001, morto in carcere, ha pubblicato la sua foto inneggiando, appunto, commemorando la sua morte, dicendo che ingiustizia, che è morto in carcere, il nostro errore. Quindi, cioè, da un punto di vista del magistrato in un tribunale, questo viene preso, viene portato in tribunale e rilasciato, o comunque insomma, cioè non si riesce a incastrarlo, però è stato preso ed espulso ed è ritornato al suo paese. Il problema qual è? L'ha detto giusto in generale. Il problema è che alcuni di questi vengono sbattuti fuori dalla porta e entrano alla finestra, alcuni per esempio sono rientrati in Germania in questo momento, proprio alcuni kosovari espulsi, no? E quindi, anche se non devono tornare tra 10 anni nel territorio nazionale, che è anche nel territorio dell'Unione Europea, poi in realtà l'Unione Europea ritorna. Questo però è il primo punto, no? Cioè il punto del luogo più o meno sicuro dove si trovano documenti. Il secondo punto con cui ho parlato con alcuni uomini dell'antiterrorismo, ovviamente è molto dibattuto questo punto, loro sostengono che noi negli ultimi anni, perché poi negli ultimi anni che si sono verificati questi attacchi in Europa, negli ultimi anni non siamo stati attaccati come la Francia, come la Germania e come anche la Germania, si passò l'Inghilterra, la stessa Spagna, eccetera, perché eravamo, in parte lo siamo, la porta d'ingresso in Europa dei migranti. E la stragrande maggioranza dei migranti sono musulmani. Questo, giustamente come ha detto Marco, non significa che la grande maggioranza sono musulmani e quindi sono tutti terroristi. Anzi, probabilmente una minoranza di questi, una strettissima minoranza, è potenzialmente un terrorista o un jihadista. Però significa, dal punto di vista degli strateghi dello Stato Islamico, un serbatoio di manovra. No? Più gente arriva da noi di fede musulmana, indifferentemente se sia praticante o non praticante, di fede musulmana, e poi si trova magari in condizioni non proprio eccezionali a vivere da più che migrante da clandestino o anche da profugo, ma in situazioni non proprio ottimali, per loro questo è un bacino d'utenza, cioè un bacino dove fare proselitismo, no? E allora perché bloccare la porta d'ingresso d'Europa con un attentato in Vaticano, in Piazza San Pietro, no? Meglio colpire l'Inghilterra, colpire in Francia e lasciare che questa porta continui a rimanere aperta. E adesso questa porta è in parte ridotta, insomma, no? Non è chiusa, ma insomma abbiamo in parte ridotto il flusso, vedremo poi la prossima estate, la nuova stagione, eccetera, eccetera, ma insomma in parte abbiamo ridotto il flusso. Sarà un caso, che ovviamente io faccio garanzie, spero che insomma non veniamo attaccati come è capitato in altri paesi, sarà un caso, ma negli ultimi mesi è stato segnalato dal nostro antiterrorismo, dalla nostra intelligence, un aumento delle minacce, non solo online, in rete, non solo propagandistica in Italia, ma anche delle minacce dei resti dei centri, diciamo, comando controllo, se potremmo chiamarli, dello Stato Islamico nei confronti dell'Italia. Ovviamente può significare tutto e niente, perché minacciano anche i mondiali a Mosca, insomma, per intenderci, no? Però staremo a vedere se questo significa qualcosa, e questa è una seconda teoria, molto dibattuta, ma una seconda teoria, finché erano a porta d'ingresso non ci hanno attaccato.
E qui mi rilascio proprio da questa della porta d'ingresso. Sicuramente dobbiamo prevenire nell'emergenza che è stata creata dai terroristi che sono rientrati in Italia mischiandosi ai migranti, ma quando poi si trovano vengono espulsi. Il problema è che sono già qua. Quindi la prima cosa che farei dare, da giornalista non potrei farlo, perché l'ordine dei giornalisti censura determinate parole. In realtà non sono migranti, sono clandestini che arrivano in Italia, non sono profughi, sono clandestini che arrivano in Italia. Proprio l'altro ieri sono entrato in televisione, anche soprattutto sul giornale, poi hanno seguito a vuota anche perché non potevano tirarsi indietro, Corriere, Repubblica e gli altri quotidiani, proprio i contatti che c'erano tra le cosiddette ONG e gli scafisti. Di fatto l'Italia e la Marina Militare Italiana ha fatto traffico d'uomini e aiutato i trafficanti di uomini. Questo è stato fatto realmente, perché le navi dell'ONG erano d'accordo con gli scafisti, si davano appuntamento, poi gli scafisti nei filmati si vedono, tornavano a riprendersi i gommoni, i motori, ritornavano a terra, le navi dell'ONG arrivavano vicino ai navi militari italiane che dell'Unione Europea, che prendevano a bordo questi profughi, poi uno li vede, voglio dire, sono donne, bambini, ma tanti uomini soli in età adulta, e questo dovrebbe farci riflettere. Quindi direi la prima cosa, dare il giusto nome alle situazioni, sono immigrati clandestini che non hanno diritto di venire in Italia. Ci fosse il rispetto delle frontiere, io fossi il Presidente dell'Unione Europea o del Consiglio Europeo, avrei già denunciato l'Italia per mancata difesa dei confini nazionali, e questo secondo me sarebbe la prima cosa da fare, quindi un controllo severo su chi entra in Italia, magari con dei campi come ci sono di raccolta dei profughi all'estero, e chi ha diritto viene qua, non che un clandestino arriva qua e poi si esaminano le pratiche, fa il corso al TAR, sono delle organizzazioni, lo sapete tutti benissimo come funzionano, per cui c'è gente che qua da 3-4 anni e non sa ancora se è avente diritto o non è avente diritto, perché il TAR sta rimandando decisioni. Se noi sapessimo chi c'è in Italia oggi, nome, cognome, impronte digitali, che anche lì un altro discorso dibattuto, e da dove arrivano, sicuramente avremo un migliore controllo del territorio. Tra loro ci sarà tanta brava gente, non lo dubito, ma ci saranno anche tanti terroristi, tanti jihadisti di ritorno. Prego.
La domanda è per l'istriano Milosavljevo. Marco Valle ci ha detto che la pace di Versailles è stata prodromica allo scoppio della seconda guerra mondiale, o comunque le motivazioni di base nascono da quella pace abbastanza discutibile. Volevo soltanto così un flash, sempre Marco Valle ci ha detto che l'8 settembre è stata una disfatta. Come cosa ne pensa del fatto che a distanza di 70 anni, che dovrebbe essere, non dico superato, ma comunque appianate certe divergenze, ci siano ancora delle persone che negano quello che è successo dopo l'8 settembre nella zona dell'Istria e della Dalmazia. Grazie.
Allora, io quando... quando portavo i canzoni corti e andavo al glorioso istituto tecnico nautico Tommaso di Savoia, un edificio costruito tra l'altro dagli austriaci, ovviamente come tutti quegli edifici a Trieste, studiavo su un, erano gli anni 70, studiavo su un libro di storia, il Camera Fabietti, che boh, a parte che diceva che fosse in Catella l'avevano fatte i tedeschi, poi c'è voluto Gorbaciov, insomma, per spiegare che non è stato proprio così. Ma le foibe a Trieste, che ho parlato di Trieste, le foibe erano dedicate tre righe. In queste tre righe si diceva che foibe sono le casche dove sono stati buttati dentro i fascisti per vendetta. Punto, da capo. Ecco, chiunque ha vissuto a Trieste, che conosce la storia di questa città, sa che proprio non è proprio così. E sa però che per almeno 50 anni è stato così, cioè nel senso per 50 anni questa tragedia degli italiani dell'Istria e Dalmazia è stata totalmente dimenticata, totalmente chiusa in un cassetto. Mio padre, la famiglia di mio padre, parte di mio padre, è nata in Istria. E sono scappati alla fine della seconda guerra mondiale, volevano restare là, volevano resistere, ma non ho nessun interesse di iscriversi al partito comunista latino, insomma, volevano mantenere le loro terre che sono state nazionalizzate, come era la favola, sono scappati prima i maschi e poi mia nonna ha resistito fino al 54 e poi è scappata pure lei. E mio nonno da parte di mia madre non l'ho mai conosciuto, perché è stato prelevato dai partigiani del Nono Corpus nel giugno 45, nel maggio 45 a Trieste, e che avevano occupato la città e volevano tenersela. È stato prelevato, curioso, no? Anche perché dopo guardiamo nei dettagli, insomma, no? Lui non aveva fatto neanche il servizio militare perché aveva un problema ai polmoni, quindi fondamentalmente andava ad aiutare i soccorritori quando c'erano i bombardamenti, no? E era tutto fuorché un gerarca fascista o un militare, insomma, però è stato preso perché era un italiano, dopodiché il suo cognome era il cognome anche di un piccolo fascistello locale con cui non aveva neanche la parentela. Però hanno visto sto volta, hanno detto, ascolta, lì, portiamolo lì, e non è mai più tornato. E così è capitato per tantissimi, per migliaia di persone, non solo a Trieste, ma anche a Gorizia, in Istria, in Dalmazia. Allora, per un giovane come me, che viene da questa storia e che poi alle scuole superiori studia sui libri di storia, che le foibe sono solo tre righe buttate là, è chiaro che un giovane come me non lo capisce. Però è altrettanto chiaro che per fortuna, se questo oblio è durato per mezzo secolo, questo oblio poi si è pian piano scemato, insomma. Ci sono stati fatti dei passi in avanti, per fortuna. È vero che ancora qualcuno nega questa tragedia di una parte del popolo italiano, perché questa la gente italiana si sentiva parte del popolo e dello Stato italiano, e in 250.000 sono scappati e hanno, come diceva Barbara, il primo simbolo con i piedi, hanno votato con i piedi, no? Hanno scelto di andarsene, di scappare. Però ecco, io inviterei questa gente a non solo studiarsi la storia, ma magari li avrei voluto accompagnare sui fronti dell'orrore che io ho visto in Bosnia. Ora, recentemente, due giorni fa, è stato condannato per reati di genocidio, di guerra, di criminalità, il generale Mladic. Io il generale Mladic l'ho incontrato in prima linea, perché ho seguito tutti i 10 anni di guerra in Bosnia. Sicuramente aveva le mani sporche di sangue, ma non era l'unico, no? Nelle mani sporche di sangue c'erano tutti, là, i croati, i musulmani, così via. Solo che abbiamo, per un altro di quei casi in cui la storia viene scritta dai vincitori, viene scritta in una certa maniera, abbiamo demonizzato solo i serbi in quella
quella tragica vicenda dell'esplosione della Jugoslavia e della Bosnia. Ma perché vi faccio questo discorso? Perché a un certo punto, subito dopo la fine della guerra, sono stato testimone della riesumazione dei corpi delle vittime di Srebrenica, per cui Mladic è stato condannato. E i primi corpi che sono stati riesumati erano quelli di una donna con un figlio che evidentemente si vedeva che la donna aveva cercato di coprire il figlio e l'aveva tagliata di mitra davanti alla fossa scavata dal bulldozer, ma erano stati falciati tutti e due. E mi ha colpito moltissimo come erano legati. Erano legati con il filo di ferro, no? Con le mani sulla schiena e il filo di ferro. Erano gli stessi racconti che mi faceva mia nonna sulle prime foibe del 43 e poi quelle del 45 in Istria, no? Durante la seconda guerra mondiale. Lo stesso modo di ammazzare la gente, lo stesso modo di legarli le mani dietro la schiena, lo stesso modo poi di facciare. Cosa significa? Significa che purtroppo nei Balcani, ma in particolare nella Jugoslavia, la Jugoslavia è esplosa o implosa, no? Perché Tito era riuscito a metterla in un pentolone, no? Una sorta di pentola a pressione. Poi a un certo punto, morto Tito, finito il comunismo, questa pentola a pressione è saltata per aria e sono tornati fuori i conti del passato. Io ho incontrato ragazzini croati che avevano, si erano lavati i capelli a zero, avevano lasciato la U di Ustascia come unica ciocca ai capelli, ma avevano 18 anni, non potevano, cioè, quindi sono forse figli di storia, in realtà i padri mi hanno raccontato cos'erano gli Ustascia, cioè il governo croato fino alla nazista durante la seconda guerra mondiale. E ho incontrato miliziani serbi che hanno strappato la stella rossa dalla bustina dell'esercito della mia jugoslava, ci hanno messo il simbolo di Karađorđević, cioè il simbolo del primo regno jugoslavo, dei partigiani cetnici. Cioè, come dire, 50 anni dopo, cioè dal 45 al 95, quando è finita la guerra in Bosnia, inizia negli anni 90, cioè sono riaffiorati quegli spettri del passato, quegli orrori del passato, quelle violenze del passato che noi italiani, sto dicendo, e una certa anche intelligenza, non solo avevamo totalmente dimenticato, ma avevamo volutamente nascosto nel cassetto. E questo è ignobile che sia stato fatto per così lungo tempo, ma io già vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, no? Sono ottimista. Per fortuna questa censura, questo oblio, queste solite righe antistoriche, false, su un libro di testo scolastico del superiore non esistono più.
Volevo aggiungere due cose velocissime, come Fausto anche, mio padre, uomo dell'esodo Giuliano Dalmata, e per noi sono tutte storie che abbiamo già sentito, siamo cresciuti con questa memoria. Nelle case si parlava delle macchine nere che arrivavano a prenderti di notte, ti portavano via, la paura, ecco, profonda che quegli eventi hanno portato. Però ci sono anche delle cose però che ogni tanto vanno anche chiarite. Ho avuto l'occasione 2 anni fa, un dibattito a Padova, proprio sul giorno del ricordo, e arrivarono dei signori che una strana associazione, mi sembra che si chiami AMPI, insomma, c'è qualcosa dell'associazione, e che dicevano che non era successo assolutamente nulla o che in ogni caso erano state soltanto delle vendette perché gli italiani erano stati cattivi, cosa del genere, eccetera, eccetera. E che, ecco, ho voluto ricordare a questi signori che, per esempio, il segretario del Partito Comunista Italiano di Trieste, Luigi Frausini, medaglia d'oro alla Resistenza, ucciso dai tedeschi, fucilato dai tedeschi nel 1944, nella motivazione della medaglia d'oro a lui dedicato, Luigi Frausin, caduto in mano germanica per delazione slava. Vorrei ricordare che il Comitato di Liberazione Nazionale di Fiume e di Trieste Trieste e di Pola italiano, partigiani, antifascisti, vennero arrestati, massacrati, fucilati, infoibati dai partigiani comunisti, slavi, con l'ausilio e l'aiuto dei partigiani comunisti italiani. Vi furono anche dei comunisti italiani, appunto Frausin, che si opposero al progetto di snazionalizzazione, loro speravano in una rivoluzione proletaria, ma in ogni caso nel segno di colore vennero uccisi, come vennero uccisi a Porzus, nell'Alto Friuli in Carnia, i partigiani bianchi anticomunisti, tra cui il lo zio di De Gregori e il fratello di Pierpaolo Pasolini, che vennero uccisi, massacrati, pur essendo assolutamente antifascisti, vennero ammazzati, uccisi, fucilati dalle partigiani slavi e comunisti. Allora, la memoria è di tutti, e allora, cioè, se vogliamo risolvere il problema del giorno del ricordo, non dobbiamo chiuderlo in, semplicemente negli schemi assolutamente innetti e folli del 45, ma bisogna vedere che la storia fu molto più grande, in cui a un certo momento ci fu la volontà di eliminare definitivamente la presenza italiana, di qualsiasi colore essa fosse, in favore del panslavismo, e così cui è tra l'altro un tentativo di genocidio, perché tale fu tentato, in cui il partito comunista dell'epoca guidato da Palmiro Togliatti ebbe responsabilità profondissime. Quando riusciremo a parlare serenamente di queste cose, sarà un bel giorno. Quando io l'ho accennato a Padova, questi signori che volevano negare tutto sono scappati via, non sono riuscito mai a sentire la loro risposta, insomma. Mi dispiace, sono sempre disponibile e aspetto chiunque per riuscire a discutere di queste cose.
Mi spiace, siamo ormai al termine logistico della disponibilità di questa sala, mi spiace perché io ho dei precedenti a Trieste, dal 64 al 67 ho fatto in tempo a conoscere la sofferenza degli istriani, dei dalmati, dei fiumani.
www.redigio.it e la storia continua.